Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Mazzarino, D'Artagnan e Guitaut arrivarono alla contrada Saint-Thomas-du-Louvre, dove era la postazione militare dei Quinze-Vingts. Guitaut chiamò un ufficiale subalterno che venne al rapporto. «Ebbene?» gli domandò Guitaut. «Ah, mio capitano», disse l'ufficiale, «da questa parte tutto va bene, ma credo che succeda qualche cosa in quel palazzo». E additava un magnifico caseggiato situato precisamente dove poi fu eretto il teatro del Vaudeville. «Là dentro», fece Guitaut, «ma è il palazzo Rambouillet». Non so se sia Rambouillet, ma quel che so è che ci ho visto entrare molte persone con le facce torve. «Via», disse Guitaut con una risata, «sono poeti». «Ebbene, Guitaut», disse Mazzarino, «vorresti aver la compiacenza di non parlare con così poco rispetto di quei signori? Non sai che da giovane io fui poeta e facevo dei versi sul genere di quelli del signor di Benserad?» «Voi, Eminenza?» «Sì, io. Vuoi che te li reciti?» «Non serve. Non capisco l'italiano.» «Sì, ma capisci il francese, non è vero, mio buono e bravo Guitaut?» riprese Mazzarino posandogli amichevolmente la mano sulla spalla. «E qualunque ordine ti sia dato in questa lingua, lo adempirai. Senza dubbio, come ho già fatto, purché mi venga dalla regina.» «Ah, sì», rispose il cardinale mordendosi il labbro, «so che sei devoto a lei. Sono capitano delle sue guardie da oltre 20 anni. «Andiamo, signor D'Artagnan», riprese il cardinale, «da questa parte tutto va benone». D'Artagnan tornò alla testa della sua colonna senza più far motto e ostentando quell'obbedienza passiva che costituisce il carattere del vecchio soldato. Si incamminò verso il poggetto di Saint-Roch, dove era il terzo presidio militare, passando dalle vie Richelieu e Villedo. Quel poggio era più isolato, giacché dava quasi sui bastioni, e da quel lato la città era poco popolata. «Chi comanda questo posto?» chiese Mazzarino. «Villequier», rispose Guitaut. «Diavolo», disse Mazzarino, «parlategli voi. È noto che non siamo in ottimi rapporti da quando io stesso diedi l'incarico a voi di arrestare il duca di Beaufort. Pretendeva che a lui, come capitano delle guardie, spettasse un tale onore». Guitaut, senza rispondere, spinse innanzi il cavallo e, fattosi riconoscere dalle sentinelle, fece chiamare il signor di Villequier. Questi uscì subito. «Ah, siete voi, Guitaut», disse con il tono di malumore a lui consueto. «Che diavolo venite a fare qui? Vengo a domandarvi se da questa parte c'è qualcosa di nuovo. Che diavolo volete che ci sia? Gridano, viva il re! Abbasso Mazzarino! Questa non è una novità. È un bel pezzo che siamo avvezzi a simili grida. E voi fate coro?» ribatté ridendo Guitaut. «Qualche volta ne avrei voglia e trovo che hanno ragione. Darei di buon grado 5 annate della mia paga, che del resto non mi viene mai pagata, perché il re avesse 5 anni di più». «Davvero? E che accadrebbe se avesse 5 anni di più?» «Accadrebbe che il re sarebbe maggiorenne, e così potrebbe dare ordini in prima persona. E ci sarebbe più soddisfazione obbedire al nipote di Enrico IV che al figlioccio di Pietro Mazzarino. Per il re, maledizione, mi farei ammazzare con piacere, ma se fossi ammazzato per il Mazzarino non me ne consolerei nemmeno nel mondo di là». «Bene, bene, signor di Villequier», disse Mazzarino, «non dubitate, informerò il re della vostra devozione». Poi, volgendosi alla scorta, «animo, signori, torniamo indietro. Va tutto ottimamente». disse Villechè, c'era il Mazzarino. Meglio così. Da gran tempo bramavo dirgli in faccia quel che penso di lui. Voi me ne avete data l'occasione, Chitò, ve ne ringrazio. E battendo i tacchi rientrò nel corpo di guardia, fischiando un'arietta della fronda. Arrivato alle mura che proteggevano il giardino del palazzo reale, Mazzarino bussò a una porticina e, ringraziato D'Artagnan, dopo avergli detto di attendere nel cortile del palazzo reale, accennò a Guitaut di andare con lui. Ambedue smontarono da cavallo, consegnarono le redini al lacchè che aveva loro aperto e scomparvero nel giardino. «Mio caro Guitaut», disse Mazzarino, appoggiandosi al braccio del vecchio capitano alle guardie. «Mi dicevate poco fa che sono quasi 20 anni che siete al servizio della regina».
«Sì,
è la verità», rispose Guitaut. «Ora, mio caro Guitaut, io ho osservato che oltre al vostro coraggio, che è indiscutibile, e la vostra fedeltà, che è a tutta prova, avete un'ottima memoria». «Avete notato questo, Eminenza?» disse il capitano delle guardie. «Diavolo, peggio per me!» «E perché?» «Una delle prime qualità del cortigiano è saper dimenticare». «Ma voi, Guitaut, non siete un cortigiano, siete un prode soldato, uno di quei capitani come ormai ce ne sono pochi tra i superstiti del tempo di Enrico IV e dei quali, fra poco, non ne resteranno più». «Capperi! Eminenza, mi avete fatto venire qui con voi per predirmi la sorte?
No,
disse Mazzarino ridendo, per domandarvi se avete osservato il nostro luogotenente dei moschettieri.
Il signor D'Artagnan?
Appunto. Non ho avuto bisogno di osservarlo. Lo conosco da molto tempo.
Dunque, che uomo è?
Fece Chitò sorpreso dalla domanda. È un guascone.
Sì, lo so.
Ma volevo domandarvi se era un uomo di cui ci si potesse fidare. Il signor di Treville lo ha in grande stima, e il signor di Treville, voi lo sapete, Eminenza, è amicissimo della regina. Desideravo sapere se era uno che avesse dato prova di sé. Se intendete come valoroso soldato, credo potervi rispondere di sì, all'assedio della Rochelle. Al passo di Susa, a Perpignan, ho sentito dire che aveva fatto più del suo dovere. Ma lo sapete, Guitaut, noi altri poveri ministri abbiamo spesso bisogno di altri uomini che di quei valorosi. Ci ha bisogno gente accorta. Eminenza, riprese Guitaut, rivolgetevi a qualche intrigante del tempo di cui discorrete, e ne ricaverete ciò che bramate. S'intende pagando.
Ecco aspetto,
riprese Mazzarino facendo una certa smorfia che gli era solita quando con lui si toccava la questione del danaro, come aveva fatto Guitaut. Si pagherà se non si potrà fare altrimenti. Vostra Eminenza mi domanda sul serio di indicargli una persona che sia stata immischiata in tutti i raggiri di quell'epoca?
Perbacco,
riprese Mazzarino che cominciava a perdere la pazienza, da un'ora non vi chiedo altro, testa di ferro che non siete altro. Ce n'è uno sul quale garantisco per questo argomento, se però vuol parlare.
Il farlo parlare è affar mio, disse Mazzarino.
Eminenza, non è sempre facile far dire alle persone ciò che non vogliono dire.
Oh Dio, con la pazienza si riesce a tutto.
Chi è? È il conte di Rochefort.
Il conte di Rochefort?
Disgraziatamente, disse Guitaut, è sparito da 4 o 5 anni e non so più che ne sia stato.
Lo saprò io, Guitaut, disse Mazzarino.
Essendo i due interlocutori giunti appunto al cortile del Palazzo Reale, il ministro fece con la mano un saluto a Guitaut e, veduto un ufficiale che passeggiava in su e in giù, gli si accostò. Era D'Artagnan, che lo aspettava secondo gli ordini del cardinale.
«Venite, D'Artagnan», disse Mazzarino con la sua voce più melata, «ho da darvi un'incombenza».
D'Artagnan s'inchinò, seguì il cardinale per la scala segreta e poco dopo si ritrovò nello studio da dove era partito. Il cardinale sedette alla sua scrivania e, preso un foglio, vi scrisse alcune righe. D'Artagnan, in piedi, impassibile, attese senza impazienza né curiosità. Era diventato un automa militare, che agiva, o piuttosto obbediva, come una molla. Mazzarino piegò la lettera e vi appose il suo sigillo. «Signor D'Artagnan, porterete questo dispaccio alla Bastiglia e condurrete qua la persona interessata. Prenderete una carrozza, una scorta e farete buona guardia al prigioniero». D'Artagnan prese la lettera. Si toccò il cappello, girò sui tacchi come avrebbe potuto fare il più abile sergente istruttore e uscì.
Thank you.
D'Artagnan giunse alla Bastiglia mentre suonavano le 8:30. Appena comparve il carcerato, fece un moto di stupore che subito represse. Il prigioniero salì in carrozza senza mostrare di aver riconosciuto D'Artagnan. «Signori», disse quest'ultimo ai quattro moschettieri, «mi è stata raccomandata la massima sorveglianza sul prigioniero e siccome la carrozza non ha serratura agli sportelli, io salgo accanto a lui. Signor di Lillebon, vi prego di condurre a mano il mio cavallo». «Volentieri, luogotenente», rispose Lillebon. D'Artagnan scese a terra, diede la briglia del suo cavallo al moschettiere, entrò nella carrozza, si mise al fianco del detenuto e con voce nella quale non si poteva distinguere la minima emozione disse: «Al Palazzo Reale e di trotto». La vettura partì subito ed egli, approfittando dell'oscurità che regnava sotto la volta, si gettò al collo del prigioniero. «Rochefort!» esclamò. «Voi, siete voi, non mi inganno!» «D'Artagnan!» esclamò Rochefort attonito. «Oh, povero amico mio», continuò D'Artagnan, «non avendovi più rivisto da 4 o 5 anni, vi credevo morto». Fece l'altro, «mi pare che non vi sia gran differenza fra un morto e un sepolto, e io sono sepolto, poco meno». «E per qual delitto siete nella Bastiglia? Volete che vi dica la verità?» «Sì». «Ebbene, non ne so nulla». «Diffidenza con me, Rochefort?» «No, parola del gentiluomo, perché è impossibile che io vi sia per la causa di cui sono imputato». «Che causa?» «Come ladro di mantelli». «Voi, ladro di mantelli? Rochefort, via, scherzate». «Capisco, qui ci vuole una spiegazione. Non è così, lo confesso. Orbene, ecco come fu. Una sera, dopo una gozzoviglia da Reinar alle Tuilerie, con il duca d'Harcourt, Fontrailles, Riez e altri, il duca d'Harcourt propose di andare a portar via qualche pastrano sul Pont Neuf. Lo sapete, è un divertimento messo in voga dal duca d'Orléans. Eravate pazzo, Rochefort, alla vostra età? No, ero ubriaco. Ma ditemi, D'Artagnan, dove mi state conducendo?» «Dal cardinale». «Cosa vuole da me?» «Non lo so, poiché ignoravo persino di venire a cercar voi». «È impossibile. Voi, un favorito, io favorito? Ah, mio povero conte di Rochefort, sono più cadetto di Guascogna di quando vi vidi a Meung, vi ricorderete, una 20 anni fa. E un grosso sospiro terminò la frase di D'Artagnan. «Tuttavia, venite con un ordine», disse Rochefort, «perché mi trovavo per caso nell'anticamera. Il cardinale si è rivolto a me come avrebbe fatto un altro, ma sono sempre luogotenente dei moschettieri, e se faccio bene i conti lo sono ormai da circa 21 anni. Insomma, non vi sono accadute disgrazie, ed è molto». «E che disgrazia volevate che mi accadesse?» «Come dice un verso latino che non mi rammento più, o piuttosto che non seppi mai bene, il fulmine non batte nelle valli, e io sono una valle, Rochefort mio, e delle più basse che ci siano».
Thank you.
Dunque, continuò Rochefort, Mazzarino è sempre Mazzarino, più che mai. Lo dicono ammogliato alla regina. Ammogliato? E se non è suo marito, sarà forse suo amante. Resistere a un Buckingham e cedere a un Mazzarino. Ecco, riprese filosoficamente D'Artagnan, ecco come sono le donne. Le donne, sì, ma le regine, Dio santo, su questo particolare sarei per dire che le regine sono donne due volte. E il signor di Beaufort è ancora in prigione? Sempre, ma non so perché. Perché mi voleva bene e avrebbe potuto levarmi dai guai. Voi, Rochefort, siete forse più vicino di lui alla libertà e leverete lui dai guai. Allora la guerra? L'avremo. Con gli spagnoli? No, con Parigi. Che intendete dire? Udite queste schioppettate, sì, ebbene? Ebbene, sono i borghesi che ribattono qualche palla aspettando la partita. E pensate che forse ci sarebbe da fare qualche cosa con questi borghesi? Ma sì, promettono. E se avessero un capo che di tutte le combriccole formasse un partito... Che peccato non esser libero, esclamò Rochefort. Dio buono, non disperate. Se il Mazzarino vi ha fatto chiamare, è segno che ha bisogno di voi. E se ne ha bisogno, me ne congratulo con voi. Da molti anni nessuno ha più bisogno di me, e perciò vedete a che punto sono. Lagnatevi, sì, ve lo consiglio. Ascoltatemi, Rochefort. Facciamo un accordo. E quale? Sapete che siamo buoni amici. Altro che! Porto i segni della nostra amicizia. 3 stoccate, ecco. Se voi ritornate in favore, non vi scordate di me. Da quel Rochefort che sono, ma sia cosa reciproca. Sta bene? Ecco la mano. Sicché alla prima occasione che vi si presenterà di parlare di me, ne parlerò. E voi farò lo stesso. A proposito, e i vostri amici? Si dovrà parlare anche di loro? Che amici? Athos, Porthos e Aramis. Li avete quasi dimenticati? Quasi. Che cosa ne è stato? Non lo so. Davvero? Oddio, ci lasciamo, come sapete. Vivono. Ecco tutto quello che vi posso dire. Ogni tanto ne ho notizie indirette, ma in che luogo del mondo siano, il diavolo mi porti se lo so. No, parola d'onore, non ho più altro amico che voi, Rochefort. E l'illustre... Come chiamavate quel ragazzo che io feci sergente nel reggimento di Piemonte? Planchet. Sicuro. E dell'illustre Planchet che ne fu? Sposò una bottega di confettiere in Rue de Lombard e un giovane che ha sempre amato le dolcezze. Perciò sarà un borghese di Parigi e secondo ogni probabilità... uno di quelli che sussurrano. Vedrete che quel briccone sarà assessore di giunta prima che io sia capitano. Animo, caro D'Artagnan, un po' di coraggio. Quando appunto uno è sul più basso della ruota, questa gira e lo rialza. Forse stasera la vostra sorte cambierà. Amen, disse D'Artagnan facendo fermare la carrozza. «Cosa fate?» domandò Rochefort. «Siamo arrivati, e non voglio essere visto uscire dalla vostra carrozza. Noi non ci conosciamo.» «Avete ragione. Addio. Arrivederci. Rammentatevi la vostra promessa.» E D'Artagnan rimontò a cavallo e si rimise alla testa della scorta. 5 minuti dopo entravano tutti nel cortile del Palazzo Reale.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. ilterzoanello@rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.